Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere questi assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò i servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Vogliamo un po' di spazio anche alla preghiera, quindi potete poi intervenire dopo la riflessione, prima, dopo il credo, quindi prima dell'offertorio, anche se volete, proprio per ricordare le persone che hanno sollecitato una preghiera per loro. Ricordo ancora le persone ammalate, anche quelli che questa mattina erano qui e sono partiti per necessità, hanno chiesto appunto di ricordare, quindi quelli che intervengono esprimono anche questa vicinanza, questa solidarietà, perché è proprio attraverso queste strutture di comunione che la forza della vita, l'azione creatrice di Dio può esprimersi in modo nuovo, proprio con modalità prima irrealizzabili. Dobbiamo partire proprio da questa consapevolezza che oggi siamo in una condizione in cui le relazioni possono tradurre in modo più efficace, proprio anche i mezzi che abbiamo, in modo più efficace la comunione, la forza della vita, la fraternità. Ma veniamo al messaggio di questa liturgia. Abbiamo già preparato, non voglio ripetere le cose, però le richiamo solo per alcuni che sono venuti dopo e non hanno partecipato quindi alla preparazione. Sono elementi essenziali proprio per capire il messaggio fondamentale di questa liturgia. Sono tre livelli normali nella lettura di un Vangelo, soprattutto delle parabole, cioè il livello di Gesù, il livello di Matteo, in questo caso degli apostoli, in questo caso di Matteo, o dell'evangelista, o della comunità dell'evangelista, e il nostro livello. Ci serve poi anche il livello storico, ma tutto non può essere. Il livello di Gesù è molto chiaro. Siamo l'ultima settimana della vita di Gesù, e Gesù ogni giorno andava al Tempio per provocare la conversione dei sommi sacerdoti e dei farisei, dei capi del popolo, dai quali dipendeva il cambiamento profondo che Gesù sollecitava, un cambiamento storico proprio per avviare la fase della nuova alleanza. Il regno di Dio, infatti sono parabole relative al regno di Dio, che indica un regno dei cieli, come lo chiamava Matteo, che scriveva per gli ebrei e quindi non nominava Dio, neppure genericamente, con un termine comune, non solo col nome proprio, quindi chiama regno dei cieli per questo, che indica, come sappiamo, la modalità nuova dell'azione di Dio nella storia, ma non perché Dio cambia, è perché la storia diventa una struttura che rende possibile una novità. Questo è un punto importante da tenere presente. La storia del regno si sviluppa non perché Dio modifica il suo atteggiamento, come potrebbe apparire leggendo la scrittura che viene espressa con queste modalità, cioè riferisce tutto a Dio ciò che accade nella storia, mentre, come sappiamo, oggi non dobbiamo interpretare in questo modo, dobbiamo riferire a noi ciò che accade nella storia in virtù dell'azione di Dio, che però è condizionata dalla creatura. Più volte vi ho ricordato questo dato, cioè Dio non è onnipotente nella creazione e nella storia. Onnipotente è in sé, nella perfezione divina, che viene nelle dinamiche eterne che noi non conosciamo. Onnipotente sarà nel compimento, quando Dio sarà tutto in tutti, per usare la formula di Paolo della prima lettera ai Corinti. Ma adesso, nel tempo, è condizionato dalle strutture create attraverso le quali esprime la sua azione, quindi dalla capacità di verità delle creature, dalla capacità di giustizia, che viene continuamente alimentata, ma che non può prescindere dai limiti della creatura. Questo è un dato essenziale per capire bene la storia della salvezza e la nostra responsabilità. Ora, il tempo di Gesù, il livello di Gesù, qual è? È che era il momento in cui una novità di vita era possibile. E Gesù, è per quello che, perché non è venuto prima? Non è venuto prima. È fiorito quando la storia ha consentito, quando il piccolo resto di Israele, il piccolo gruppo che si fidava di Dio, è giunto ad esprimere una potenza tale, una speranza. Abbiamo sentito il testo di Isaia che appunto esprimeva questa attesa, ma Isaia scriveva al secolo VIII e quindi sono passati 800 anni prima che si realizzasse questa attesa, questa speranza, o meglio l'inizio di quella fase. Quindi ci sono condizionamenti storici importanti. Questo ci serve poi per capire la nostra responsabilità. Ora è venuto il tempo, però quelli invitati, quelli ce l'hai preparati dalla storia, perché quello non è che un invito fatto, perché dobbiamo anche ricordare questo, anche altri popoli hanno avuto altre missioni in questo senso. Il popolo ebraico l'ha vissuto con una particolare modalità di consapevolezza che ha tradotto poi nelle sue scritture, ma nel frattempo la storia della salvezza aveva altre espressioni in altri popoli. Oggi con l'orizzonte planetario dobbiamo raccogliere queste modalità frammentarie, perché anche quella ebraica era frammentaria, queste modalità per costruire la storia unica della storia dell'umanità, tutti i popoli. Ricordate Isaia già nel IV secolo, quando solo certo lui si riferiva alla sua religione, perché questo pensava, per cui era il monte di Gerusalemme, oggi il monte del regno. Su questo monte è un banchetto di grassi, è un monte ideale della storia, è un luogo dove tutti ci possiamo ritrovare, che è un luogo di cultura, è un luogo di scienza, la connessione di tutti i popoli. Quando ci potrà costruire un governo universale sulla terra, siamo un piccolo espressione della vita, ricordiamo, un piccolo frammento nell'immensità. Quanti è? 100 miliardi, dicono 100 miliardi di galassie, ogni il numero così, almeno utilizzano questo, anche in quel libro di questa mattina c'è questo, 100 miliardi di galassie, e ogni galassia ha 100 miliardi di stelle, presa poco, quindi pensate un po', noi siamo un piccolo pianeta di un sole secondario, di una stella secondaria, di una galassia, di cui siamo i confini, pensate, quindi certo non siamo più, però possiamo costruire un'unità, visto questo piccolo frammento. E questo richiede però delle qualità notevoli, dei cambiamenti profondi. Gesù era in un momento di questa svolta, in cui iniziava un cammino nuovo. E Gesù viveva questa consapevolezza, lo viveva nella sua carne, e vedere che invece coloro che erano preparati per questa conversione non la coglievano. Perché è stata la sofferenza terribile di Gesù. Poi si è unita, la sofferenza dell'essere rifiutato in un modo così violento e drammatico, che per questo c'è per la parabola è percorsa da una forte violenza, da una forte violenza, proprio perché Gesù la stava vivendo nella carne, veniva cacciato fuori, poi il livello di Matteo, cioè della comunità, era l'esperienza che facevano, anche lì una esperienza drammatica, che venivano loro rifiutati. Voi sapete che in un certo momento, verso gli anni 90, il Vangelo era già scritto, ma è in quel contesto, gli anni 90, i rabbini che si sono raccolti hanno deciso di espungere coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. Per cui si sono sentiti proprio strappare dalla propria storia questi discepoli, che erano ancora tutti ebrei, c'erano già iniziate nuove, ma poi sono scomparse con tutte queste comunità giudeo-cristiane, che erano proprio radicate. Ricordate che andavano ogni giorno al Tempio quelli che erano a Gerusalemme, e appunto vivevano all'interno di queste strutture, si sono sentiti cacciati fuori. È un'esperienza che hanno vissuto drammaticamente. E quando Matteo scriveva, anche Gerusalemme era probabilmente già stata, sì, quasi sicuramente, già stata distrutta. E quindi c'era questa violenza che percorreva la storia. Ma certo che loro interpretavano come punizione di Dio, probabilmente usavano queste formule. Sappiamo che non è così, però sappiamo che ci sono conseguenze storiche delle scelte sbagliate degli uomini. Quando avvertiamo, pensate oggi, quando avvertiamo che si fanno scelte sbagliate di ingiustizia, di oppressione degli ultimi, di ricerca di interesse di coloro che anche come popoli, pensate a noi nei confronti dei popoli della fame, in queste crisi notevoli, tutto il Corno d'Africa che viene dimenticato completamente. Ecco, ci troviamo in situazioni in cui questa violenza percorre la nostra storia, è conseguenza di scelte che stiamo facendo. Quindi possiamo subito pervenire al nostro livello, e cioè chiederci questo invito alla vita, a partecipare al banchetto della vita, a cui noi siamo stati preparati per la nostra storia. Dico, noi della cultura occidentale abbiamo tecnica, si è sviluppato la scienza, siamo stati preparati è al momento del passo interiore che oggi è richiesto, perché qui questo è il punto fondamentale. Se qui c'è già definitiva la cultura umana e la spiritualità umana, bene, siamo già arrivati, adesso devono arrivare gli altri. No, il punto è che non siamo arrivati, che c'è un cambiamento da realizzare, c'è da entrare nel banchetto della vita. E invece noi corriamo dietro i nostri affari, non sono più i buoi, non sono più i campi, i propri campi, sono le nostre ricchezze, è il nostro benessere, è il nostro successo, è la ricerca del dominio sugli altri, del piacere, questa corsa affannosa, per cui non entriamo nella sala del banchetto del regno di Dio, cioè non entriamo nella vita, non cogliamo realmente il dono profondo della vita. È una condizione realmente drammatica per noi. Siamo stati preparati per questo dalla storia e invece rifiutiamo, il che vuol dire che altri verranno, buoni o cattivi, non interessa. Possono avere una storia drammatica, negativa, non interessa. Tutti possono entrare, sono chiamati a entrare e prenderanno posto. Dobbiamo renderci conto di questa possibilità reale, perché noi abitualmente ci mettiamo dalla parte di coloro che sono entrati. In realtà non siamo entrati, ora dobbiamo entrare, perché ora sta cambiando la storia, ora c'è un salto qualitativo da compiere e noi non siamo in grado di compiere. O se in un modo o in un altro poi entriamo qua, se non abbiamo l'abito nuziale, per utilizzare la metafora della parabola. Per cui dobbiamo essere consapevoli. Il rischio per noi è molto grave. Le conseguenze poi ricadono su di noi, non è che poi Dio punisce. Noi stessi ci mettiamo nella condizione di non vivere, di rifiutare la vita. Perché? Perché ci aggrappiamo agli idoli, perché stiamo cercando altre cose. Nella convinzione che attraverso la preghiera che formuliamo o i sacramenti a cui partecipiamo, attraverso tutto questo, noi siamo garantiti. Anzi, l'Eucaristia è proprio un sacramento di questo banchetto della vita, per cui diciamo, come siamo già dentro, partecipiamo. Questo è l'inganno, lo stesso inganno, la stessa illusione in cui sono caduti i sommi sacerdoti e i farisei a cui Gesù parlava. Ecco, io credo che sia necessario che ci rendiamo conto di questa nostra condizione, non per disperare, non per trovarci da, ma per chiederci quale cambiamento ci è sollecitato per entrare al banchetto della vita. Quale cambiamento corrisponde al cambiamento che la storia sta imponendoci? Quale cambiamento spirituale corrisponde? E questo è l'interrogativo che abbiamo fatto anche questa mattina, ci siamo fermati un po' su un aspetto particolare, però portiamoci dietro questo interrogativo proprio per celebrare questa Eucaristia in atteggiamento di conversione autentica, così che possiamo ancora dire che il Dio della nostra speranza, come ci diceva Isaia, ecco il Dio in cui abbiamo sperato perché ci salvasse, questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la sua mano, la mano del Signore, si poserà su questo monte, sul nostro mondo. Chiediamo al Signore di essere in grado di recitare in verità questa invocazione fervente.